Questa settimana parleremo di Pesach, anche se la parasha di questa settimana è la parasha di Tzav, che è la parasha che si legge sempre prima di Pesach. Questo Shabbat è Shabbat HaGadol, perché Shabbat prima di Pesach si chiama Shabbat HaGadol. Ci sono diverse spiegazioni perché si chiama Shabbat HaGadol, una delle quali perché anche quelli che non abitavano vicino a un tempio, quando arrivava Shabbat prima di Pesach, loro affittavano una casa in città, andavano al tempio Shabbat prima di Pesach per sentire le spiegazioni e le leggi di come kasherizzare, di come fare Pesach, di come fare il seder, eccetera, eccetera, che ci sono miriadi di dettagli. Allora, siccome lo studio e la drasha di Shabbat prima di Pesach è molto più grande del solito, allora lo studio è grosso, allora si chiama Shabbat HaGadol, Shabbat che ha un grande studio. C'è un'altra ragione anche, perché quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto era giovedì, esattamente come quest'anno che cade mercoledì sera, giovedì. Loro sono usciti il quinto giorno della settimana, ovvero giovedì, e siccome loro hanno avuto l'ordine di prendere il vitello per fare l'agnello, per fare il sacrificio Korban Pesach, sacrificio pasquale, e l'ordine è stato dato il 10 di Nisan, loro dovevano tenere questo agnello da parte. Per 5 giorni gli egiziani vedevano l'agnello e dicevano: cosa che avete fatto, cosa volete fare con questo agnello, che intenzione avete? E loro dicevano: noi sgozzeremo il vostro Dio tra 5 giorni, noi lo sgozzeremo tra 4 giorni, noi tra 3 giorni. Perché questa notte noi usciremo dall'Egitto, usciremo dall'esilio. Allora, siccome in questo Shabbat c'è stata una guerra civile tra gli egiziani, che si sono ribellati contro il faraone e hanno voluto mandare via gli ebrei, perché quando gli ebrei hanno detto che loro sarebbero usciti dopo 5 giorni e che loro avrebbero ucciso e sgozzato l'agnello per salvarsi dalla morte dei primogeniti, perché i primogeniti egiziani moriranno e quelli ebrei no, perché gli ebrei metteranno il sangue sullo stipite, allora in quel momento hanno voluto gli egiziani anche liberarsi di questo peso e non rischiare di morire i primogeniti, per cui hanno forzato l'invio, la scacciata degli ebrei dall'Egitto. Il faraone non ha accettato, c'è stata una guerra civile e ci sono morti migliaia e migliaia ancora prima che gli ebrei uscissero dall'Egitto, ancora prima della piaga della morte dei primogeniti. Siccome è successo un grande miracolo, come diciamo nei Salmi di Davide, noi diciamo nel Hallel HaGadol, per chi non sa cosa vuol dire Hallel HaGadol, c'è un salmo che viene chiamato la grande lode, e non è l'Hallel che si dice di Rosh Chodesh, che noi anche diciamo la lode, ma è quello che diciamo Shabbat, aggiungiamo prima di Baruch Shamar, Hallel HaGadol, che è composto di 26 Kile Olam Chazo, 26 volte Kile Olam Chazo, Kile Olam Chazo, Kile Olam Chazo, ovvero grande è la sua bontà dura in eterno. Questo è il salmo 136. Il decimo di questi Kile Olam Chazo dice così: le macche Mitzrayim bivchorehem Kile Olam Chazo, colui che colpì l'Egitto nei suoi primogeniti. E questo è un grande miracolo, l'Egitto è stato colpito dai suoi primogeniti. Andate a vedere questo verso, il verso 10 del capitolo 136 dei Salmi, e vedrete che proprio il 10 di Nisan succede questo miracolo, il verso numero 10, e non è casuale questo parallelismo, vedremo che Mitzrayim verrà colpita con i suoi primogeniti, e questo è stato un grande miracolo. Per questo Shabbat prima di Pesach si chiama Shabbat HaGadol, perché è successo un Nes Gadol, un grande miracolo, che gli egiziani stessi hanno ucciso i loro fratelli. E siccome quel Shabbat lì, il 10 di Nisan di quell'anno, era di Shabbat, perché era 5 giorni prima che uscissero, proprio come quest'anno, guarda caso, Baruch Hashem, che noi siamo proprio uguali, uguali, ebbene, il Shabbat prima è successo un grande miracolo, per cui ogni anno noi chiameremo Shabbat prima di Pesach Shabbat HaGadol, per ricordare il Nes HaGadol, il grande miracolo. Dopo questa parentesi noi possiamo procedere E qui parleremo di tante cose legate al sede, all'uscita dell'Egitto, eccetera. Il Seder noi sappiamo che è suddiviso in 15 fasi e sappiamo già che il numero 15 non è casuale, poiché il nome di Hashem, Yud-Kei, le prime due lettere del tetragramma è composto della Yud e della Hei, che sono numeri che corrispondono al valore 15, e Yud-Kei è anche un nome di Dio. C'è Yud-Kei e poi c'è Vav-Kei, il tetragramma, ma solo Yud-Kei è anche un nome di Hashem, che è il numero 15, per cui chi fa il Seder di Pesach, lui chiama in causa e porta l'energia del nome di Hashem di Yud-Kei. Ci sono alcuni che sono pigri, fanno metà del Seder, fanno tre quarti, fanno quasi la fine ma non lo concludono. Ebbene sappiate, cari amici, quando uno arriva al penultimo e non conclude con Nirzah, che è l'ultima fase del Seder, gli manca il quindicesimo livello, quello che completa il nome di Hashem. Per cui dall'inizio, Magid, da Kadesh, Urchaz, Karpaz, Yachaz, Magid, Orza, Motzimatza, eccetera, fino alla fine, bisogna fare attenzione di eseguire tutti i 15 passaggi della sera del Seder. Ci sono delle Haggadot tradotte, commentate, traslitterate e illustrate, che tra l'altro io ne ho pubblicato anche diverse, dove lì vengono spiegati questi 15 passaggi, ognuno cosa corrisponde, eccetera, eccetera. In questo contesto qua non potremo approfondire troppo perché non abbiamo molto tempo, per cui prendetevi una buona Haggadah se volete, una piccola pubblicità occulta, che qua, se volete, Mamash vi può offrire questo servizio e fornirvi questa Haggadah. Noi stasera parleremo di approfondimenti sulla Haggadah, perché bisogna raccontare tante cose e tanti approfondimenti bisogna raccontare dell'uscita dell'Egitto. Allora, la prima cosa che volevo approfondire, una cosa molto interessante, è il perché noi mangiamo l'uovo la sera di Pesach. Ci sono diverse spiegazioni, ve ne cito una sola, anzi ve ne cito due. La prima spiegazione, l'uovo è molto legato all'identità del popolo ebraico. Quando il giorno di Pesach sono usciti gli ebrei dall'Egitto ed è nata l'indipendenza del popolo ebraico e di Israele, in questo giorno noi mangeremo l'uovo, perché l'uovo rappresenta ed è molto simile all'identità di Am Israel. Infatti, tutti gli alimenti, quando vengono cucinati, si ammorbidiscono, diventano più teneri. Verdura, la carne, il pesce, le patate. C'è uno solo che è esattamente l'opposto di tutti gli altri. Questo è l'uovo. Lo cucini un po', lo bruci. Lo vuoi annullare, diventa più duro. Lo bruci ancora di più e diventa ancora più duro. Proprio come è scritto sugli ebrei quando erano in Egitto. Kasher yanuoto, più li picchiavano in Egitto, più diventavano duri e ancora più forti. Di solito, un popolo normale, più lo picchi, più lo cerchi di distruggere, più mano a mano tende a diventare più debole, ad annullarsi, rischia l'estinzione del popolo. Come ci sono molte culture, i fenici, gli egiziani di una volta e tante altre culture che si sono sparite. Il popolo ebraico, con tutte le persecuzioni che ha subito, è rimasto integro e gli storici non riescono a dare una motivazione logica. Impossibile, dicono. Ma noi sappiamo la verità. Nel DNA di Israele, sapete cos'è la prima qualità, la prima dote? Rivoluzionari. Questo è il DNA dell'ebreo, che abbiamo ricevuto in eredità da Abraham Avinu, che era il più grande rivoluzionario di tutta la storia dell'umanità, è il primo grande rivoluzionario, e lui è andato contro tutto il mondo, tutti erano idolatri. Ebreo vuol dire rivoluzionario, abbiamo già detto più volte, ebreo viene dalla parola ever, ever vuol dire dall'altra parte, che è rivoluzione, che va contro tutti. Questa è l'identità di Abraham, questa è l'identità del primo ebreo, e questo è il DNA di ogni ebreo, andare controcorrente. Quando l'ebreo praticamente si assimila e segue la corrente, perde la sua identità. Quando vengono i nemici di Israele e iniziano a picchiare, iniziano a dire: tu sei diverso, tu sei, noi ti odiamo, cosa succede? L'ebreo inizia a risvegliare la sua identità, che lui è diverso, che lui va contro tutti. Ebbene, l'antisemitismo sveglia il DNA dell'ebreo e risveglia la sua vera identità, che lui va contro tutti, e in quel momento si rinforza, perché si rinforza e viene fuori a gara le vere qualità, le vere doti che sono incise dentro il nostro carattere principale di andare contro tutti, di andare contro corrente. Sapete perché i pesci che vanno contro corrente sono pesci kasher? E i pesci che non vanno contro corrente non sono pesci? I pesci, stiamo parlando, fluviali? Perché quando un pesce va contro corrente vuol dire che è idoneo per Israele. Perché noi mangiamo e diventiamo quello che mangiamo. E se noi mangiamo se noi mangiassimo pesci che non possono andare contro corrente, questo non è idoneo per il nostro carattere. Noi dobbiamo abituarci a sapere che dobbiamo essere controcorrentisti, non controcorrentisti, attenzione, non dobbiamo essere attaccati alla materia, i conti correnti a noi non ce ne fregano, noi dobbiamo metterci la R, controcorrentisti, ovvero andare contro la natura del mondo, contro la corrente del mondo, e dobbiamo mettere in risalto la nostra identità, che noi siamo qui per una missione ben precisa, non per divertirci, non per andare a donne e non per mangiarci la pizza alla napoletana, ma siamo qui per rivelare nel mondo che c'è un Dio unico e Lui è il padrone di questo mondo, e noi facendo le mitzvot mettiamo in risalto e manifestiamo questa presenza. Quando noi studiamo la Torah manifestiamo che c'è un Dio nel mondo. Quando noi un giorno su sette ci fermiamo e diciamo questo è un giorno santo, Shabbat, che lui si è riposato, il Padre Eterno, noi dimostriamo che c'è un Padre Eterno e testimoniamo la sua presenza e la sua padronanza del mondo. Per cui questo è il nostro dovere, siamo qui per questo, dobbiamo anche essere pronti ad andare contro tutti pur di mettere in pratica la nostra missione, che c'è un Dio unico. Per questa ragione l'uovo, che rappresenta l'identità di Am Israel, più lo cuoci, più cuoceranno Israel, più cercheranno di bruciare, di annientarli, più Israel diventerà forte, diventerà duro, risveglierà la sua vera identità, la sua forza, e non si farà mettere sotto, ma anzi diventerà ancora più forte. Non a caso, proprio subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo uno dei più grandi colpi che abbiamo mai subito nella storia di Am Israel, nasce uno Stato, un'autonomia proprio in Terra Santa, poiché dopo i più grandi colpi abbiamo ricevuto i più grandi salti e mete, che una delle più grandi che Am Israel poteva ricevere, proprio per questa ragione. Più lo picchi e più diventa forte e più viene a gara la sua forza, la sua identità. C'è un'altra ragione che noi mangiamo l'uovo, perché l'uovo rappresenta il lutto. Quando uno è in lutto, purtroppo fa un pasto. Il primo pasto dopo il lutto, dopo la sepoltura, si chiama Seudat Havra. In questo pasto si mangiano lenticchie e uova, perché sono alimenti rotondi e rappresenta la vita che gira, che va avanti. Ebbene, cari amici, in questa fase qui, in questo pasto qui, noi ricordiamo che la vita, noi non dobbiamo deprimerci, non dobbiamo essere tristi, la vita sta andando avanti, eccetera. In questa Seudat Havra, cosa c'entra con Pesach? C'entra perché il giorno che noi festeggiamo Pesach ogni anno è il giorno che noi anche digiuneremo Tisha B'Av, il giorno più triste e più lutto dell'anno, il giorno in cui noi mangiamo l'uovo Tisha B'Av. Infatti, così come Pesach cade di giovedì quest'anno, anche cadrà Tisha B'Av di giovedì. Allora noi in un certo senso mangiamo l'uovo in questo giorno perché sappiamo che in questo giorno noi piangeremo la distruzione del santuario e saremo in lutto. E voi vi chiederete: cosa c'entra in questo contesto, nel momento in cui noi festeggiamo l'indipendenza e l'uscita dall'Egitto? Cosa c'entra la tristezza, l'esilio, la distruzione del santuario, il lutto in questi momenti felici e gioiosi che noi festeggiamo l'uscita dall'Egitto? La risposta è che anche in questi momenti noi dobbiamo ricordarci la verità, dove noi ci troviamo, e non possiamo illuderci. Noi siamo ancora in esilio, il Bet HaMikdash, il santuario, è distrutto, ed è per questa ragione che dobbiamo essere felici, ma dobbiamo ricordarci che c'è anche l'uovo. La gioia non è una gioia senza limiti. E proprio di questo volevo adesso approfondire, perché questo è un aspetto importantissimo della sera di Pesach, sapere esattamente come ci troviamo e dove ci troviamo. Noi sappiamo che le feste sono divise in tre. Ci sono tre feste che si chiamano Shlosh HaRegalim, che c'era l'obbligo di andare a Jerusalem, a Gerusalemme. La prima era Pesach, se andiamo secondo l'ordine del calendario dei mesi. La seconda è Shavuot. E la terza è Sukkot. Pesach viene chiamata Zman Cherutenu, il periodo della nostra libertà. Shavuot viene chiamata Zman Matan Toratenu, il periodo che abbiamo ricevuto la Torah. Sukkot viene chiamata Zman Simchatenu, il periodo allegro. Per cui abbiamo il periodo della libertà, il periodo del ricevimento della Torah e il periodo della felicità. Queste sono le tre feste dell'anno. Adesso vogliamo analizzare insieme perché Pesach viene chiamata Zman Cherutenu. Un altro nome di Pesach, sempre che corrisponde, che ogni nome corrisponde a un'altra festa, è legato al raccolto del grano. Pesach viene chiamato Chag Aviv, la festa che è germoglia del germoglio. Shavuot viene chiamato Chag HaKatzir, Katzir vuol dire mietitura, la festa della mietitura, quando mietiamo il grano. Sukkot viene chiamato Chag HaAsif, ovvero la festa del raccolto. Germoglia Pesach, viene mietiamo a Shavuot, durante il periodo di Shavuot, e raccogliamo i frutti durante Sukkot. Perciò c'è un'altra differenza tra ogni festa che corrisponde al raccolto del grano. Se entriamo nei dettagli, anche troveremo che Pesach ha quattro nomi. Due li abbiamo già citati. Uno è Zman Cherutenu, periodo della libertà. Uno è Zman Chag Aviv, la festa del germoglio. Uno è Chag HaMatzot, classico, che viene chiamato nella Torah la festa delle asime, e poi quello che noi, e poi, poi il nome che tutti chiamato comunemente nel mondo, Chag HaPesach, la festa della Pasqua o la festa di Passover, saltare, che Hashem ha saltato sulle nostre case. Questi quattro nomi rappresentano quattro facce di Pesach, tutti quanti fondamentali, ma non commenteremo questi quattro nomi. Allora, tornando al nostro argomento, noi approfondiremo in questo momento il significato di Zman Cherutenu, perché Pesach viene chiamato il periodo della libertà. I 10 comandamenti iniziano dicendo: io sono Hashem, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dall'Egitto, dalla schiavitù dell'Egitto, in modo che tu sarai il mio schiavo, il mio servitore. Hashem ci ha dato la Torah, ci ha dato 613 precetti. È vero che una gran parte di questi precetti oggi non sono applicabili, che sono relativi alle leggi di purità e impurità, a leggi di sacrifici e santuario. Però comunque, da uomini schiavi di egiziani, siamo diventati schiavi di Hashem. Diciamo nella Haggadah, ogni uomo deve sentirsi libero, come se lui fosse uscito dall'Egitto. Cioè, noi non dobbiamo pensare che i nostri avi sono usciti dall'Egitto, ma noi dobbiamo noi stessi sentirci come se noi fossimo usciti dall'Egitto. Non peraltro alcuni usano prendere la mazzà, metterla sulle spalle e proprio mimetizzarsi, identificarsi come se fosse uno degli ebrei che sta uscendo dall'Egitto con la mazza sulle spalle. Bene, tutto questo serve per proprio sentirsi uno di loro, come se noi stessimo uscendo dalla schiavitù e diventiamo liberi. Zman Cherutenu, il periodo della libertà. E adesso, cari amici, vi chiedo, cosa vuol dire sentirsi liberi se poi diventiamo servi di Hashem? Che libertà è questa? Sentirsi schiavi? È essere obbligati dalla mattina alla sera a seguire questo progetto, non mangiare il maiale, non mangiare frutti di mare, questo. Questo è libertà? E allora cosa vuol dire che Pesach e Zman Cherutenu? Pesach è la festa che siamo diventati schiavi di Hashem? La risposta a questa domanda è che il concetto di libertà è un concetto relativo completamente. Come diceva Einstein, tutto è relativo. È vero, cari amici, libertà è un concetto ancora più relativo della relatività di Einstein. Nel mondo ci sono quattro livelli. Il mondo minerale non ha vitalità. Escludiamo il mondo minerale. Partiamo dal mondo vegetale. Cosa vuol dire libertà per una pianta, per dell'erba, per un cespuglio, per un albero? Libertà vuol dire avere lo spazio per crescere, avere l'acqua, avere l'aria, l'ossigeno e le condizioni idonee per poter crescere. Per un animale queste condizioni sono tutt'altro che libertà. Se noi diciamo un animale, tu sarai legato sempre nello stesso posto come un albero e avrai l'acqua, avrai da mangiare e tutte le condizioni per crescere, l'animale morirà, perché un animale ha bisogno di muoversi, di andare, il suo concetto di libertà è ben altro, è di spostarsi, andare avanti e indietro. Per un uomo il concetto di libertà è ben altro che quello di un animale. Per un uomo libertà non è solo potersi muovere, viaggiare, mangiare e crescere, no. Per un uomo libertà vuol dire poter sfruttare l'intelletto, avere cose elevate, spirituali. Questo vuol dire libertà, riuscire a sfruttare le sue doti, le sue capacità elevate. Questo per l'uomo. Per un ebreo, che l'ebreo sappiamo che è il quinto livello, per l'ebreo che ha un'anima, che è una parte di Hashem, non basta neanche questo per essere liberi. Per un ebreo libertà è ben altro. Per un ebreo libertà vuol dire soddisfare le esigenze dell'anima, che è una parte di Hashem, e il cibo dell'anima e le esigenze dell'anima sono Torah e Mitzvot. Per questa ragione, per un ebreo essere felice, essere liberi, vuol dire accontentare la propria essenza e dare il cibo all'anima che lei ne ha bisogno. Per questa ragione, cari amici virtuali di virtualyeshiva.it, il concetto di libertà è molto relativo. Quando una persona osserva le mitzvot e di Shabbat non parla al telefonino, gli sembra un peso, gli sembra una cosa difficile, un gioco, ma la verità è che dentro di lui, per la sua anima, per la sua essenza, questa è la cosa più felice, più di grande soddisfazione. E vi dico la verità, cari amici, se uno si abitua a osservare Shabbat, trova la più bella cosa della vita, il più bel tesoro, la tranquillità, lo stacco dalla materia, lo stacco dai problemi, questo è Shabbat. All'inizio sembrerà un peso, ma in realtà è la cosa più felice che uno può ottenere nella vita. Poiché, perciò, quando noi facciamo le mitzvot, che potrebbero sembrare un peso, in realtà non facciamo altro che una cosa molto, molto felice. Facciamo quel che noi vogliamo veramente fare dentro di noi e soddisfiamo le esigenze interne che noi abbiamo. Per cui il concetto di libertà si potrebbe anche spiegare con altre parole. Libertà vuole dire riuscire a riconoscere la propria identità e le proprie qualità e superiorità in confronto a un'altra creatura, l'animale in confronto a un vegetale riconosce di avere delle qualità di muoversi, di spostarsi, per cui lui per essere felice dovrà accontentare queste sue qualità e superiorità, così anche ognuno deve capire che libertà, per un ebreo libertà vuol dire fare le mitzvot e accontentare questa profonda, questa anima che è una parte di Hashem. Allora, esternamente sembra un peso, ma in realtà è la cosa più felice che uno potrebbe fare. E a questo punto noi possiamo capire cosa vuol dire Pesach, perché Pesach è Zman Cherutenu. Quando arriva la festa di Pesach, il momento in cui noi siamo usciti dall'Egitto, dalla schiavitù di uomini, e siamo diventati schiavi di Hashem, e riusciamo finalmente a capire cos'è il desiderio interno che ognuno di noi ha, che ha un'anima e una parte di Hashem e vuole accontentare questa nostra anima, questo ci dà veramente la felicità e questo ci dà veramente la libertà. La vera libertà è riuscire a lasciare sfogare gli istinti e i piaceri e i desideri che abbiamo dentro di noi. E il più grande desiderio che ognuno ha, ogni anima ha, è quello di studiare la Torah, osservare la mitzvot. Per cui noi, solo di Pesach, quando siamo nati come popolo, che abbiamo ricevuto la Torah, lì siamo veramente felici e liberi. Come dice il Talmud, non c'è una persona libera se non quella che studia la Torah, come dice nel Pirkei Avot. En ben chorin ella mi shelomed batorah. Uno potrebbe dire, perché chi studia la Torah è un uomo libero? Al contrario, l'uomo libero è quello che è libero di andare, di venire, no. Lo studio della Torah ci dà libertà perché ci dà la possibilità di capire e di sfogare la nostra necessità interna. Dicevamo prima che uno degli aspetti più importanti di Pesach è essere felici, però sapere fino a che punto questa felicità può arrivare. E adesso vorrei introdurvi un altro approfondimento molto importante, che è una linea conduttrice di tutta la Haggadah e di tutta la Sera del Seder. Sapere esattamente dove noi ci troviamo e sapere fino a che punto noi dobbiamo essere felici. Noi durante la Sera del Seder facciamo tante azioni che richiamano la redenzione. Mettiamo un bicchiere apposta per il profeta Elia, il profeta che verrà a annunciarci la redenzione. Noi sappiamo che durante la sera di Pesach, noi siamo uomini, Hashem questa sera è una sera di protezione particolare, alcuni usano lasciare la porta aperta, perché questa sera siamo, Hashem ci protegge, e noi manifestiamo questa nostra fede in Hashem, che lui ci protegge, lasciando anche aperta la porta durante il seder. Ci scrivo che se uno vive in un paese dove ci sono tanti ladri, forse è meglio che la chiuda, però questa è una parentesi. Comunque, noi durante la sera del seder siamo molto felici, però dall'altra parte facciamo tanti atti e azioni che ricordano l'esilio, il profeta Elia, la redenzione. È vero anche che è scritto che il mese di Nisan era il mese della redenzione iniziale, il mese di Nisan con molta probabilità sarà il mese della redenzione futura e totale, per cui è molto importante. La sera di Pesach, inoltre è scritto, è la sera dell'uscita del primo esilio, è molto possibile che in questa sera noi usciremo dal nostro esilio, per cui questa sera ci sono molti presupposti, che verrà la redenzione futura, eccetera, eccetera. Però noi iniziamo la Haggadah dicendo una cosa molto strana. Noi iniziamo la Haggadah dicendo Halachmania, questo pane di poveri che hanno mangiato i nostri padri nella terra d'Egitto, chi ha fame venga a mangiare. Quest'anno siamo schiavi, prossimo anno saremo liberi. Quest'anno siamo in esilio, prossimo anno saremo nella terra di Israele. Noi iniziamo la Haggadah, cari amici, dicendo una cosa molto strana. Invece di essere positivi, costruttivi e felici e allegri, noi cosa diciamo? Questa è la sera che noi ricordiamo che siamo schiavi, che siamo in esilio, che siamo infelici, che qua che là. Com'è possibile il giorno più felice dell'anno? Noi non parliamo altro che di schiavitù e di qua e di là e di esilio, ma questo stasera dobbiamo parlare di redenzione, non di esilio. La spiegazione è la seguente. La felicità non si potrà mai ottenere se una persona pensa di avere qualcosa che in realtà lui non può avere. Non potrà mai veramente essere felice. Ebbene, quando noi siamo seduti sulla la sera del Seder e festeggiamo la redenzione e noi ci illudiamo di non essere in esilio, noi ci illudiamo che non ci sono più poveri e sono tutti ricchi, noi ci illudiamo di essere tutti nella terra di Israele mentre siamo in esilio, noi viviamo nell'illusione. È uno che vive non nella realtà in cui lui si trova, è una persona che è infelice. Sapete perché molte persone sono infelici? Perché vedono delle altre persone che hanno una macchina più bella, hanno una casa più bella, oppure che vanno in televisione, e anche loro vorrebbero andare in televisione, ma in realtà loro non ci arrivano, e allora vorrebbero tanto arrivarci, e allora sono tutta la vita sono sfelici perché non riescono a raggiungere qualcosa che in realtà loro non gli spetta, e forse non lo raggiungeranno mai. Ma sapete chi è veramente felice? Colui che si rende conto esattamente dove può arrivare, cosa sono le sue potenzialità e le sue qualità. Lui non è fatto per la televisione, lui magari è fatto per essere spazzino. E allora è contento di essere spazzino e canta e spazza e è felice. E invece l'altro, attore, miliardario, lui non è contento perché lui non ha vinto il premio Oscar o non è il più bell'uomo al mondo, non è la persona più importante, eccetera, perché lui vorrebbe arrivare a qualcosa che in realtà magari non potrebbe mai arrivare. La sera del Seder è la festa di Pesach, è una festa che dobbiamo essere felici e gioiosi e sentire l'uscita dall'Egitto e sentire la redenzione. Ma se qualcuno rischia di illudersi di avere qualcosa che non potrà mai avere, non potrà mai essere felice la sera del Seder. Allora noi cosa facciamo la sera del Seder? Prima che iniziamo il racconto, diciamo un attimo solo, chiariamo le cose a che punto siamo. Noi siamo in esilio? Ci sono i poveri? Siamo schiavi ancora di altre persone? Noi la redenzione totale non l'abbiamo ancora. Siamo ancora sfelici, infelici possiamo dire. Ovvero siamo contenti ma non siamo completamente contenti. E allora molti di voi potrebbero dire, ma allora che cosa festeggiamo la sera del Seder? Se non la redenzione, cosa è servita tutta questa redenzione se siamo ancora in esilio, schiavi? Io vi do un esempio, una persona deve fare un giro del mondo, un viaggio lunghissimo, e divide questo viaggio in 4 tappe. Quando sta per finire la 4ª tappa, inizia a festeggiare. Gli dicono, ma cosa festeggi? Non sei ancora arrivato a finire il tuo viaggio. Dice, sì, io non festeggio la fine del viaggio, festeggio l'inizio del viaggio. Perché se non avessi iniziato un anno fa a viaggiare, oggi non sarei qui per finire il mio viaggio. Se noi non avessimo iniziato con l'uscita dall'Egitto, con la prima redenzione, oggi non saremmo qui a concludere l'ultima redenzione, l'ultimo esilio. Ci sono 4 esili, ci sono 4 tappe, e solo dopo tutte queste 4 tappe potremo arrivare al terzo santuario e ultimo santuario. Ebbene, noi festeggiamo l'inizio di un processo che ancora non è finito, che noi ci auguriamo che finirà questa sera. Però noi non ci illudiamo di avere qualcosa che noi non abbiamo, perché sennò non saremo mai veramente felici. Perché la felicità non si ottiene mai quando tu pensi di avere qualcosa che in realtà non hai. E allora iniziamo la sera del Seder dicendo siamo schiavi, siamo in esilio, siamo qua. Ed ecco anche perché noi iniziamo la Gadà di Pesach con le parole di Halach Mania proprio in aramaico. Perché noi non parliamo in ebraico come tutta la Gadà? Perché noi lo diciamo in aramaico? La spiegazione è che noi vogliamo mettere in risalto che noi siamo in esilio, Noi vogliamo mettere in risalto che la lingua parlata nell'esilio è l'aramaico e noi siamo legati all'esilio in questo momento, per cui noi parleremo nella lingua dell'esilio, parleremo in aramaico. Tutti noi dobbiamo sapere che non siamo in Israele e la nostra lingua è ancora una lingua legata all'esilio. Quando uno sa esattamente dove si trova, può veramente essere felice, può veramente sentirsi libero. Questo punto che noi vediamo nella Halach Magna è un punto che troveremo in tutta la Gada di Pesach, è un punto che si ripete, che da una parte siamo felici, ma dalla parte questa felicità non può illuderci di essere una felicità senza limiti, perché comunque è una felicità limitata. C'è un'altra spiegazione, che oltre al fatto che Pesach è iniziato un ciclo che non è ancora finito e noi festeggiamo l'inizio di questo ciclo, non la conclusione di questo ciclo, un'altra cosa che ci dice Pesach, che ci dà Pesach come grande felicità, che grazie all'uscita dell'Egitto noi abbiamo ricevuto la Torah. Ricevendo la Torah noi abbiamo ricevuto lo strumento per combattere l'esilio e per vincere l'esilio. Come uno che va in guerra senza armi e sicuramente perderà la guerra. Noi quando festeggiamo l'uscita dell'Egitto, festeggiamo il potenziale della redenzione, non la redenzione stessa, ma il potenziale che è la Torah, perché tramite la Torah noi abbiamo il potenziale di uscire da questo esilio. Abbiamo le armi per combattere e distruggere l'esilio. Come dice il Talmud, vi ho dato un Yetzarara, vi ho dato la medicina di questo Yetzarara, che si chiama la Torah. Tramite la Torah voi potete ammorbidire e annientare il vostro istinto animalesco. Per cui quando gli ebrei erano in Egitto non avevano la Torah e non avevano le armi e gli strumenti per uscire dall'esilio, uscendo dall'esilio Hashem ci ha dato la forza e le armi per combattere il buio e combattere il male, combattere l'istinto e gli Yetzirah e vincerlo. Per cui cosa festeggiamo la sera di Pesach? Festeggiamo la potenzialità della redenzione che abbiamo acquisito tramite la promulgazione della Torah sulla montagna di Sinai. Questo concetto di non illuderci e di capire esattamente cosa succede questa sera, una grande felicità ma in concomitanza con una realtà di dove noi ci troviamo e dove noi veramente dobbiamo arrivare, questo lo ritroviamo più volte nella Gadà e comunque questo è una cosa che ci rende veramente realisti. E questo ci dà veramente la vera felicità che possiamo gioire la sera di Pesach. Però noi ci auguriamo che questa felicità non sia una felicità limitata, che sia una felicità completa e massima. Noi ci auguriamo che la sera di Pesach arrivi in questa sera stessa alla redenzione. E allora noi in questa sera potremo dire a Hashem, noi non festeggiamo solamente in maniera parziale. Noi non festeggiamo la potenzialità della redenzione. Noi non festeggiamo l'inizio di un processo che non è ancora finito, noi festeggiamo la conclusione del processo, noi festeggiamo la totale e concreta e non solo astratta redenzione. Questo è quello che noi ci auguriamo, per questo noi beviamo, mettiamo il quinto bicchiere. Sapete cosa rappresentano i quattro bicchieri? I quattro bicchieri rappresentano le quattro espressioni di redenzione. Vi farò uscire. Veizalti vi salverò, vegalti vi redimerò, ve la carti etchem lileam, vi prenderò come mio popolo. C'è una quinta espressione di salvezza, che rappresenta il numero 5, che parlavamo anche prima, che è Israele, il quinto livello del mondo. La quinta espressione di salvezza dice, veheveti etchem elaaretz, vi porterò nella terra promessa. Questa quinta espressione si è avverata perché Hashem ci ha portato, ma poi ci ha rimandato fuori dalla terra di Israele, per cui noi il quinto bicchiere non possiamo berlo, perché non possiamo festeggiare la quinta espressione di salvezza, perché non ce l'abbiamo ancora. Però noi il quinto bicchiere lo versiamo sul tavolo e lo chiamiamo il bicchiere di Eliyahu Hanavi. Diciamo a Eliyahu Hanavi, tu quando verrai ne berremo 5. Quando verrà Mashiach, la sera del Seder, berremo 5 bicchieri di Pesach, non 4 bicchieri. Festeggeremo anche la quinta espressione di redenzione. Ed è questo che noi diciamo, noi versiamo il quinto bicchiere, lo chiamiamo il bicchiere degli Anavi, vieni, ti prego gli Anavi, vieni, presentati. Ecco qua, c'è un bicchiere per te. Quando tu verrai noi berremo con te anche un quinto bicchiere e festeggeremo l'ultima espressione, l'espressione che Hashem ci promette di portarci nella nostra terra, la terra che ha promesso a Abraham, Isaac e Yaakov, la terra promessa in eterno ad Am Israel, e col grande santuario che noi presto vedremo nei nostri giorni, in questo mese di Nissan. Amen. Ken Yerazon.